Questa sera, per la grazia del Signore, invocando la guida dello Spirito Santo, rifletteremo ancora dall'Epistola di Pietro. Il Signore mi ha messo in cuore di, anche questa sera, nonostante sia l'ultimo dell'anno, di continuare con l'Epistola di Pietro. Quindi siamo in Prima Pietro, al capitolo 3, dal versetto 8. Prima Pietro, capitolo 3, dal versetto 8. Il titolo è Per amare la vita e vedere buoni giorni. Questo è il titolo del messaggio. Prima Pietro 3, 8. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditiate la benedizione. Perché chi vuole amare la vita e vedere buoni giorni, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal parlare con frode. Si ritragga dal male e faccia il bene. Cerchi la pace e la procacci. Perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro supplicazioni, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. E chi è colui che vi farà del male se siete zelanti nel bene? Ma anche se aveste a soffrire per cagione di giustizia, beati voi. E non vi sgomenti la paura che incutono e non vi conturbate. Anzi, abbiate nei vostri cuori un santo timore di Cristo il Signore, pronti sempre a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto, avendo una buona coscienza, onde laddove sparlano di voi siano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Perché è meglio, seppur tale la volontà di Dio, che soffriate facendo il bene, anziché facendo il male. Amen. Allora, lo scorso giovedì abbiamo meditato praticamente sul versetto 8. E, la prima parola è importante, la prima parola di questo versetto è infine. E, la Diodati traduce in staccato somma, insomma. Cioè, questo versetto è un pochino raccoglie un po' quello che l'Apostolo Pietro, il discorso che l'Apostolo Pietro ha cominciato nella seconda metà del capitolo 1, che si è sviluppato per quello che riguarda la sottomissione alle autorità, nei vari livelli che abbiamo esaminato insieme e su cui non ritorniamo, fino ad arrivare a questo punto importante dove ancora si raccoglie un po' tutto quello che è stato detto per arrivare poi nel capitolo 3, nel capitolo 4 in particolar modo, dove si vedrà, si analizzerà ancora l'esempio che ci ha dato il Signore prima dell'ultimo capitolo, che è il 5. Avevamo detto in particolar modo che il Signore ha dato in questi passaggi, in particolare il versetto che abbiamo meditato la volta scorsa, degli imperativi. Avevamo meditato insieme che cosa significhi la concordia, secondo il Signore, la compassione secondo Dio, che non hanno niente a che fare con quello che noi abbiamo di idea dal punto di vista umano, da quello che ci stiamo costituiti come ideale di quello che sia la concordia, la compassione, la pietà. È bello, quest'oggi riguardando questi passaggi, vedevo proprio quando la parola di Dio parla di amore fraterno, dice pieni d'amore fraterno, la Diodati traduce in una maniera meravigliosa, siate fratellevoli. È bellissimo, siate fratellevoli, è veramente meraviglioso, e pietosi ed umili. Questi sono comandi che il Signore ci dà, non sono consigli, sono comandi che il Signore ci dà e non dobbiamo, sono imperativi da parte di Dio. Noi siamo abituati forse per i preconcetti che abbiamo, di vedere comandamenti solo certe cose o quelli che sono stati magari cui siamo stati abituati per via del nostro passato a vedere come comandamenti. Ma quando il Signore dice qualcosa, in questo caso siate, è un comandamento da parte di Dio, non è un suggerimento, non è un consiglio, è un comandamento. E queste cose che il Signore ci ha detto in questi passi sono validi e sono abbastanza comprensibili da un punto di vista pratico, perché la parola di Dio non è teoria. La parola di Dio non è teoria, la parola di Dio è pratica e la pratica deve diventare vivente nella nostra vita. Non è teoria, perché nessuno di noi della teoria della scrittura se ne fa qualcosa. Questo ce ne facciamo se siamo veramente trasformati dalla parola di Dio. Allora la vita cambia, allora i nostri giorni hanno un connotato diverso. Siamo diversi e ci vedono diversi da quelli che invece normalmente saremo, continuando a vivere per il nostro cammino. Questo è un carattere, questo carattere, queste cose che leggiamo e leggeremo ancora questa sera, è qualcosa che deve spiccare nella nostra vita, qualcosa che si deve vedere. Non è una locuzione che deve rimanere qui, ma qualcosa che deve vedere, deve essere reale nella nostra vita. E se non è così, questa parola ci sta invitando a guardarci, a specchiarci davanti a questa parola. Il male non è, o perlomeno non lo è del tutto, non essere, riconoscere di non essere conformi totalmente alla parola di Dio. Il male è non desiderare essere come questa parola ci dice che dovremmo essere, come Dio ha deciso che noi dovremmo essere, come il modello perfetto, Cristo. Dio ci ha detto: questo è il mio figliuolo, in lui mi sono compiaciuto. E questi sono i miei figliuoli, dirà egli di noi, in loro mi sono compiaciuto. È la stessa cosa. Parla di figliolanza Dio con noi e con il Cristo. Ed è importante che, come è successo per me, guardando questa parola, vedendo che in alcuni di questi diversi, forse, di queste cose, c'è ancora discrepanza. Il male non è quello. Il male, ho detto: Signore, è che io voglio desiderare di essere come Tu mi vuoi. E questa è proprio l'investigazione che il Signore deve mettere nel nostro cuore leggendo queste cose. Davanti, dire con sincerità di cuore, perché Dio ci ama. Dire con sincerità di cuore: Signore, io non sono così. Non c'ho questo amore. Non ho questa pietà. Non riesco a piangere di compassione come piangi Tu. Siamo capaci di vedere scene raccapriccianti senza versare una lacrima. Questo ve lo dice il sottoscritto. Signore, perché? Perché non sono come... non ho il Tuo cuore. Il cuore di chi ha aperto le braccia nel momento dell'agonia e ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perché non abbiamo questo cuore? Ma il male non è del tutto, ripeto, non averlo. Il male è non bramarlo. Non chiedere a Dio di darci il cuore che Lui ha, perché questo è il Suo piano. E gloria a Dio se noi vogliamo dire che sia fatta la Tua volontà, come ha detto Gesù Cristo. Questo deve essere anche il nostro piano, essere ad immagine e somiglianza di Dio, a immagine di colui che ci ha fatti. Ed è meraviglioso. La comunione con Cristo si deve vedere nella nostra vita. Perché se noi camminiamo per lo Spirito Santo e siamo in comunione con Cristo, inevitabilmente, è una promessa, 2 Corinzi capitolo 3 versetto 18, che saremo trasformati. Saremo trasformati secondo che opera il Signore, che è lo Spirito, dice quel passaggio. Quindi è una promessa. Dobbiamo vedere questa trasformazione in noi. Se non la vediamo, chiediamola al Signore. Investighiamoci piuttosto sul motivo per cui questo non avviene nella nostra vita. Quindi concordia, compassione, amore, pietà e umiltà di Dio, non la nostra. E tutto questo ancora si fa più chiaro se noi andiamo avanti nel meditare questi passi. Cosa dice la parola? Non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedicendo. Poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditiate la benedizione. C'è una vocazione, una chiamata da parte del credente, da parte dei figliuoli di Dio, verso i figliuoli di Dio. E qual è? Quella di benedire, quella di non reagire, quello di non rendere pan per focaccia, quello che laddove ci pestassero un piede e laddove forse ci facessero anche di più. La chiamata dei figliuoli di Dio, quello che fa la differenza nella nostra vita, perché dice la parola: anche i pagani amano coloro che li amano. Ma come faremo noi con coloro che invece ci odiano e ci oltraggiano? È un'opera gloriosa dello Spirito Santo, se ci pensate. Pensare che un essere egocentrico e attento solo ai miei bisogni, come me, possa veramente rispondere con amore, dell'amore di Dio, laddove ci viene fatto un oltraggio. Chi ha fatto del male, anche quando ci fanno del male ingiustamente, e dovremmo essere contrariati, rispondere con amore, come ha risposto il Signore. È una grazia di Dio. È una grazia di Dio. Perché questo è l'esempio che ci ha lasciato il Signore Gesù sulla croce. Ci ha dato questo esempio. E noi non possiamo essere diversi dal nostro Salvatore, altrimenti non siamo suoi. È questa la verità. Se noi siamo diversi, se ci discostiamo dal Cristo, non siamo di Cristo. Ed è un dramma. Questo è il dramma della nostra vita. Perché chi non è di Cristo non sarà di Lui in questo tempo e non sarà di Lui neanche nel tempo a venire. E questo è tremendo se ci pensate. Oggi riflettevo proprio su questo mentre camminavo per la strada. È tremendo per chi non sarà di Cristo nel tempo a venire. Il Signore Gesù ci ha dato proprio questo esempio. E nel sermone sulla montagna ci sono alcuni versetti noti che il Signore Gesù ha proprio detto in quel tempo. Siamo in Matteo al capitolo 5, dal versetto 39. Dice: ma io vi dico, non contrastate al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e toglierti la tunica, lasciali anche il mantello. E se uno ti vuol costringere a fare con sé un miglio, fanne con lui due. Questo passo è incredibile se noi lo prendiamo sul serio. È vero? Se noi prendiamo sul serio questa parola, che è la parola di Dio, qui c'è un comando. C'è il Signore Gesù che dice: io vi dico. Io vi dico. Non contrastate al malvagio. Allora, chi di noi è disposto a essere offeso, a essere percosso, a porgere il fianco, a porgere la guancia, se a volte non siamo disposti nemmeno a lasciare spazio a colui che è in coda dopo di noi, che ci passa davanti allo sportello della posta? Chi è disposto a essere oltraggiato come è stato oltraggiato il Cristo, ad essere vituperato come è stato vituperato il Cristo? Chi di noi? Oppure ci sono delle situazioni dove si avverte chiaramente che il nostro interlocutore vuole arrivare solo a un punto con noi, la lite. Si avverte chiaramente. Lo avvertiamo quando abbiamo un discorso dove si vede chiaramente che l'obiettivo di chi sta parlando con noi è arrivare alla lite. Lasciamo perdere piuttosto. Rinunziamo a qualche diritto. Questo significa, lo vedremo meglio la prossima volta perché questa sera non facciamo in tempo, cosa vuol dire procacciare la pace, cercare il bene. È importante. Questo non è una favoletta, non contrastata al malvagio. Allora, c'è un punto importante qui. Qual è la vera prova che il Signore abbia veramente compiuto? Perché il piano di Dio è questo, che noi riusciamo nella nostra vita un giorno a dire amen. Questo è qualcosa che manda il Signore. E non è certamente per la persona che mi sta oltraggiando, ma il Signore sta utilizzando quel mezzo per fare leva su di me. Qual è la vera prova davanti a Dio? Questo è quello che ho pensato per me. La vera prova davanti a Dio che veramente quella cosa è discesa nel mio cuore e ho potuto dire amen davanti al Signore, senza che fosse reale, che non fosse una fantasia o qualcosa che spinto dal dovere o da qualcosa che in realtà non è un'opera di Dio. È la mancanza, l'assenza di rancore. Questa è la vera prova se veramente quel amen è reale e viene da parte di Dio. L'assenza di rancore. Il rancore è un sentimento tremendo, veramente terribile, che ci può evitare anche di dormire la notte, delle volte. È qualcosa che ci rimane attaccato, si attacca alla nostra anima e ci consuma totalmente, ci arde e ci rovina. Il rancore è qualcosa che veramente deteriora pesantemente la nostra comunione con Dio. Quando noi abbiamo rancore verso qualcuno che ci ha fatto qualcosa, che noi, perché è un altro, c'è anche un altro fatto importante, che noi abbiamo percepito come un torto, perché c'è anche questo. Non solo a volte ci sono dei torti oggettivi che ci vengono fatti, ma ci sono tante volte che noi percepiamo dei torti fatti dagli altri che in realtà non sono torti. E ripeto, il rancore è qualcosa di veramente duro e che può veramente consumarci e tenerci lontano dal Signore. C'era una donna nella parola di Dio che provava rancore, perché semplicemente un uomo gli aveva detto la verità, ma questa donna serbava un gran rancore. Essa non era stata oltraggiata, ma semplicemente gli era stato fatto presente che la sua condizione era una condizione di iniquità. Era stato semplicemente detto al suo maritino che non è lecito per lui tenerti come moglie. Questa donna si chiamava Erodiada ed era la moglie di Filippo, fratello di Erode, ed era a sua volta sposata anche con Erode, e quest'uomo si chiamava Giovanni il Battista. E a questa donna evidentemente non andava bene, e la parola in Marco il capitolo 6 versetto 19 dice: ed Erodiada gli serbava rancore e bramava di farlo morire. Guardate il rancore cosa riesce a costruire in un cuore. Ma non poteva. Al versetto 21 è scritto una cosa molto importante: ma venuto un giorno opportuno. Se la nostra umiliazione non è reale davanti a Dio, arriverà un giorno opportuno, un triste giorno opportuno nella nostra vita, dove noi daremo sfogo al nostro rancore. Perché se il rancore non è vinto totalmente da Dio, non si cancella. Arriverà quel triste giorno dove il rancore si trasformerà, spero e prego, non in un omicidio, come in questo caso, poiché sappiamo come andò a finire questa storia. Giovanni Battista fu decapitato perché questa donna richiese come premio per il bel ballo, per il ballo ben eseguito della figlia, in una certa occasione, la decapitazione di Giovanni il Battista. Può accadere nella nostra vita che un rancore si trasformi in qualcosa di questo genere, perché lei serbava rancore, macchinava, pensava di aver subito un oltraggio, rispondere ad oltraggio con oltraggio, pensava nel suo cuore di aver subito un oltraggio, macchinava rancore e ha fatto decapitare quest'uomo. Per quello che la parola di Dio dice una cosa importantissima: non permettiamo al sole di tramontare sopra il nostro cruccio. Prima di dormire bisogna che questo cruccio sparisca. Non possiamo permettere, la parola dice non permettere che il sole non tramonti, in Efesini, sopra il vostro cruccio, affinché tutto questo possa essere vinto da Cristo. Guardate, certi rancori non se ne vanno, e colui che vi parla ne è testimone, se non per l'opera di Dio. Ho avuto certi rancori su certi aspetti abbastanza forti che non ho potuto, dai quali non ho potuto liberarmi fin tanto che non ho confessato al Signore prima della mia conversione e anche dopo. Sono ritornati a fare il palio nella mia vita e ho dovuto riconfessarli e metterli davanti al Signore, perché ci sono certe cose che dal quale bisogna separarsi totalmente. Questa è la santità, separazione, e dobbiamo separarci da certe cose, perché i santi, la parola dice proprio in questa epistola, siate santi perché io sono santo, dice il Signore. E questo è molto, molto, molto importante. Il sole non tramonti sopra il vostro cruccio. Ma ancora la parola va avanti. La parola di Gesù, meravigliosa, di Matteo capitolo 5, dice: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. E l'apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, dice la medesima cosa: benedite quelli che vi perseguitano. Benedite, se non avete capito bene, mi sono sbagliato a scrivere, benedite e non maledite. Due volte benedite e non maledite. E lo stesso messaggio si trova in moltissimi altri passi della parola. Ma chi può realizzare tutto questo? Ci potremmo chiedere. Chi può realizzare tutto questo? Io ci ho pensato davanti al Signore. Com'è possibile realizzare tutto questo? E il Signore mi ha detto un cuore che è realmente convinto dallo Spirito Santo di essere il peggiore dei peccatori. Cerco di spiegare meglio questa cosa. Un cuore che è convinto di essere il peggiore dei peccatori, perdonato. Perché ci vogliono entrambe queste cose. La convinzione di essere il peggiore dei peccatori, quindi di non vantare alcun diritto particolare verso gli altri. Ma nonostante tutto, essere consapevoli e convinti della misericordia di Dio per noi. È importante avere questa convinzione di essere il peggiore dei peccatori, il maggiore dei peccatori davanti a tutte le altre creature di Dio. È importante. È importante non pensare di essere da più di nessun altro. Di avere un concetto sobrio, come dice la parola, di noi stessi. Essere il peggiore dei peccatori. Per credere che se siamo arrivati a questo punto è solo merito della grazia di Dio. È solo merito della grazia di Dio. Se no, nessuno di noi sarebbe qui questa sera. Come dicevo, molti di noi dicevano in preghiera, se il Signore non avesse vegliato su ciascuno dei nostri giorni, sul nostro tempo, durante quest'anno, nessuno di noi sarebbe entrato da quella porta questa sera. È importante sapere che se siamo quelli che siamo è perché Dio un giorno si è chinato su di te, su di me. Non abbiamo nessun vanto, nessun credito, se non la croce di Cristo. E quella croce ci parla di salvezza, e di peccato, e di giudizio, e di giustizia. Ed è meraviglioso. Questo messaggio importante è pervenuto anche all'Apostolo Paolo, per lo Spirito Santo, durante, vicino al termine del suo cammino, probabilmente, non lo so quando, però l'ha trasmesso a noi nell'Epistola a Timoteo. Paolo rende grazie al Signore perché nel primo capitolo, soprattutto dell'Epistola a Timoteo, ringrazia il Signore perché lo ha reso forte. Si ricorda che era un bestemmiatore. Si ricorda che perseguitava la Chiesa. Si ricorda di quello che era. Ma ringrazia il Signore perché l'ha reso forte. Io ti ringrazio per la tua misericordia, Signore. Si ricorda, come è scritto al versetto 15, che c'è certamente una parola degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto per salvare i peccatori, e guardate cosa dice l'Apostolo delle genti, dei quali io sono il primo. Questo è lo spirito di un credente, lo Spirito Santo reale nel cuore di un credente. Io sono il primo dei peccatori. E se noi lo crediamo veramente, non risponderemo oltraggio per oltraggio. E mi è stata fatta misericordia, dice l'Apostolo, dice che nonostante, per quello che prima dicevo, convinzione di peccato e convinzione di salvezza per la grazia di Dio, solo per la grazia di Dio. Perché Paolo infatti dice, mi è stata fatta misericordia affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua longanimità. E io servissi d'esempio a quelli che poi avrebbero creduto in avvenire. Il primo dei peccatori. Il primo dei peccatori. Quanto è importante che noi siamo consapevoli di questo fatto e quanto è importante che noi stessi ricordiamo ogni tanto da dove veniamo e dove siamo. E ricordare che cosa? Quante volte in Deuteronomio potete deliziarvi nel trovare in Deuteronomio tutte le volte che il Signore dirà al popolo di Israele tramite Mosè, ricordati. C'è bisogno di ricordare, di ritornare a volte anche sui sentieri antichi, come dice il Signore, e vedere dove eravamo e dove siamo. E ricordarsi una cosa, tra le altre, che questa strada l'abbiamo fatta col Signore. E nessuno di noi ha qualche merito particolare, ma il Signore ci ha accompagnato nella sua misericordia. E questo l'Apostolo Paolo l'ha compreso, ha compreso da vicino, questa parte di scrittura lo testimonia molto bene, si riceve proprio l'infinita grazia che l'Apostolo Paolo ci vuole trasmettere nella sua vita, nel suo cammino. E questo era l'Apostolo delle genti, che aveva ricevuto rivelazioni speciali per tutti noi da parte di Dio. E c'era, ed è quindi importante, c'era anche un uomo al tempo di Gesù, il quale fu posto il medesimo quesito in una parabola. L'uomo si chiamava Simone ed era un fariseo. Questo passo è meraviglioso perché è stato il passo che, non leggeremo tutto per ragioni di tempo, ma è stato il passo che il Signore utilizzò a suo tempo per aprirmi il cuore alla grazia del Signore, che non comprendevo fin tanto che egli non me l'ha aperta in un giorno di maggio. Cosa dice la parola in Luca 7 al versetto 41? Dice: un creditore aveva due debitori. Guardate come questa parabola spieghi in maniera meravigliosa questo concetto del debito. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, condonò il debito ad ambedue. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone, rispondendo, disse: stimo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli rispose: hai giudicato rettamente. Quant'è il tuo debito? Quant'è il tuo debito? O ti stimi ancora creditore verso Dio e creditore verso gli uomini? Davanti a Dio ci sono solo dei debitori a cui Dio può accordare la sua grazia, desidera accordare la sua grazia. Quanto è il tuo debito? È importante avere una concezione sana di quello che è il nostro debito. Se noi pensiamo che il nostro debito sia un debito, sia il maggiore dei debiti, e tutti noi saremo sempre in debito anche verso tutti gli uomini. Se invece noi pensiamo di avere un debitino, in realtà forse un pochino me la sono anche cavata, e Dio è venuto solo a mettere una parte di rimedio, non ha messo il rimedio totale, la nostra vita non cambia, perché noi ci sentiremo sempre creditori verso gli uomini, pensando di meritare qualcosa. Allora il riferimento non è verso l'uomo, in colui che ci oltraggia, ma il riferimento è verso Dio, che è stato invece da noi oltraggiato. Quant'è il tuo debito? Solo Dio lo può pagare, questo debito. E pensare che questo debito sia grande è importante. Pensare che non importa quello che ci fanno gli altri, perché Dio ha pagato per il mio peccato, era molto più grave. Quindi io posso anche non rispondere male per male o l'oltraggio per oltraggio. Come dice la parola, si può realizzare quello che è scritto in Prima Corinzi al capitolo 6. Ma perché non sopportate piuttosto qualche torto? Perché? L'Apostolo Paolo se lo chiedeva e lo chiedeva ai fratelli di Corinto. Perché non sopportate piuttosto qualche torto? È vero che quella era una condizione particolare, dove c'erano fratelli che si portavano in giudizio davanti ai tribunali del mondo. E l'Apostolo dice: ma perché piuttosto non sopportate qualche torto? Perché piuttosto non sopportiamo qualche torto? Dice il Signore a noi questa sera. Questa non è una condizione che si può tralasciare, perché se noi malediciamo, c'è un proverbio che non ricordo la citazione a memoria, ma dice proprio questo: se noi malediciamo avremo maledizione, se noi malediciamo il prossimo erediteremo la benedizione. Come qui dice la maledizione, come qui dice la parola di Dio, che se invece di rendere oltraggio per oltraggio, male per male, benediciamo, è sicuro, è una promessa di Dio, erediteremo la benedizione. È meraviglioso. Chi benedice sarà benedetto da Dio, chi maledice sarà maledetto. E nei versetti successivi ci vengono date delle chiare indicazioni per mettere in pratica proprio quello che ha voluto dire fino con questi due versetti nella parola di Dio. È citato, giusto per conoscenza, il Salmo 34 dal versetto 12 al versetto 16 in questa parola. E l'introduzione è bellissima. Io non penso che abbia bisogno di molti commenti perché si commenta da sola semplicemente leggendola. Cosa dice? Perché chi vuole amare la vita e vedere buoni giorni. Non ha bisogno di molti commenti. Chi vuole amare la vita, quale vita? La vita di Dio. Quella che ci ha promesso in Giovanni capitolo 10, versetto 10 se non ricordo male, la vita esuberante di Dio. Non una vita spiccia, ma la vita esuberante di Dio. Chi vuole amare la vita e vedere buoni giorni. Ora ci sono quattro parole, quattro raccomandazioni, chiamatele come volete, per fare sì che questo si realizzi nella nostra vita. Amare la vita e vedere buoni giorni. Quindi c'è anche una benedizione pratica, non è teorica, è una benedizione pratica per la nostra vita. Questa sera probabilmente vedremo solo il primo, gli altri li vedremo la prossima volta. La prima è questa, che è l'insegnamento per tutti noi. Trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal parlare con frode. Nessuno pensa di noi che possa essere oltraggiato solo con un oltraggio fisico. Nessuno lo pensa di noi. Difatti la parola di Dio qui, non a caso, tira in ballo uno strumentino che viene usato molto spesso per fare del male e per oltraggiare, la lingua. La lingua è il leale alleato dell'uomo o della donna che vuole cagionare dolore nel prossimo. La lingua può fare molto, ma molto male, più che la spada. Al punto che Giacomo, nella sua epistola, non la leggeremo, però vi lascio le citazioni, Giacomo 1,26 e Giacomo 3, dal versetto 1 al versetto 10, dice che la lingua è un veleno mortifero, quindi può anche uccidere. E proprio per questo non è un caso che il credente sia chiamato alla benedizione e qui venga portata in causa la lingua. Perché il contrario della benedizione qual è? La maledizione, la maldicenza. La maldicenza, cioè dire male, e la menzogna. Infatti queste due cose vengono portate alla luce dalla parola di Dio in questo versetto. La maldicenza, il male, che è il contrario del bene, della benedizione, e il parlare con frode. Una delle attività preferite dell'essere umano è sparlare. È una delle attività preferite dell'essere umano. Ne siamo consapevoli. Meglio esserlo, perché così possiamo confessare il nostro peccato a Dio. È sparlare. Ancora più preferita se colui di cui si sparla non è presente. Allora c'è un gusto maggiore a dire male. Sparlare vuol dire male, parlare proprio con astio, con odio. C'è un gusto maggiore su parlare male di chi non c'è. E ne siamo consapevoli perché siamo pieni di queste testimonianze in noi stessi e negli altri. E questa è una deviazione che è innata in noi a causa del peccato. Ben mi ricordo, i primi ricordi che ho di questo sono o all'asilo o nelle primissime scuole elementari, quando mi ricordo che c'erano soprattutto le femminucce, ma anche i maschietti non erano da meno, che facevano così. Guardavano in là, un po' in qua, e sparlavano. Quindi questo lo notiamo già nei bambini, no? Ma pensare che i bambini possano essere fuori di senno ci sta, devono essere corretti. Ma che gli adulti siano ancora la stregua dei bambini è un problema peggiore, secondo me. Me lo aspetto che i bambini siano così, ma gli adulti e i credenti? Ci aspettiamo questo da un credente? La parola di Dio non se lo aspetta. Infatti la parola in Proverbi, è un libro meraviglioso. E su questi temi ci sono decine di versetti, non li possiamo leggere tutti, io ne ho presi solo qualcuno per calare quello che sto dicendo, come sempre, nella parola di Dio. Non mi piace parlare di mio, e non voglio parlare di mio. Però vi consiglio di sfogliare il libro dei Proverbi e di meditarlo anche con attenzione, perché ci sono alcune delizie veramente per il nostro cuore e anche delle bastonate a volte che servono per il nostro cuore. Proverbi 11:12 dice: chi sprezza il prossimo è privo di senno, ma l'uomo accorto, tace. Chi va sparlando svela i segreti, ma chi ha spirito leale tiene celata la cosa. A Dio non piace la maldicenza. Dio ha in abominio la maldicenza. E siamo fortemente esortati ad evitarla, a toglierla dalla nostra vita. Come vedremo, probabilmente la prossima volta, nessuno ci costringe a stare in compagnia con coloro che sparlano. Nessuno ci costringe. Infatti, più avanti la parola di Dio dirà: fuggite il male. Nessuno ci costringe a stare in compagnia con coloro che sparlano. E se non riusciamo, come dice sempre la parola di Dio, a vincere il male con il bene, bisogna andare. Bisogna dire: non mi interessa quello che stai dicendo. Come vedremo, perché non edifica. Bisogna andare, bisogna tagliare la corda, perché noi pensiamo di essere superiori a queste cose, ma in realtà vengono assorbite dal nostro cuore e noi ne siamo schiavi. Bisogna andarsene, dire: non mi interessa, non è discorso che mi interessi. Quindi tagliare la corda. E questo vale allo stesso modo anche per un parlare non sincero, cioè fraudolento, dove c'è la frode, dove c'è la menzogna. Se facciamo entrare la menzogna nel nostro parlare, nella nostra vita, non è un problema da poco. Le bugie non sono un problema da poco. L'ipocrisia non è un problema da poco. Sapete perché? Perché se entra la menzogna, con la menzogna entra anche suo padre. E sapete chi è il padre della menzogna? Ve lo dice Giovanni 8:44. Il padre della menzogna è il maligno. Quindi, e dice che è menzognero sin dal principio, dice la parola di Dio. Quindi non è una cosa da poco, la frode, l'ipocrisia, la menzogna e la maldicenza. Non sono cose, sono cose che Dio ha in abominio. E ci esorta, me per primo e noi tutti, a stare lontano da queste cose. Allora mi sono fatto, come sempre, un'ulteriore domanda, che è questa: come parla, quando e come parla un figlio di Dio? Perché io sono interessato a questo, e tutti noi penso che siamo interessati a questo. Quando e come parla un figlio di Dio? La scrittura, come sempre, non è avida di risposte per coloro che cercano, e ci dà delle indicazioni, sempre il libro dei Proverbi, abbastanza chiare su quando e come parla un figliolo di Dio. Il primo in realtà è una citazione dai Salmi, Salmo 37, versetto 30, dice: la bocca del giusto proferisce sapienza e la sua lingua pronuncia giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore. Proverbi 10:11 dice: la bocca del giusto è una fonte di vita. Guardate che differenza, guardate che diametralmente opposta tra chi sparla, chi medita il male, chi sospetta il male, chi vuole ferire, chi vuole uccidere, rispetto al giusto, che è una fonte di vita. Perché? Perché fiumi di acqua viva sgorgano dal suo seno. È una promessa di Cristo. Io te lo prometto, che fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal tuo seno. La legge del suo Dio, del suo Dio, perché dobbiamo dirlo, il mio Dio, la legge del mio Dio, è nel mio cuore. Ed è meraviglioso, la sapienza di Dio, la giustizia di Dio, la vita di Dio è nel mio cuore, fiumi di acqua viva, Dio è nel mio cuore. Che meraviglia. Per coloro che hanno fatto di Dio il loro tesoro prezioso. Questa è la bocca del giusto. Rispetto alla bocca di chi non è giusto, allora dobbiamo vagliarci al vaglio di queste parole. Il problema non è se siamo così, il problema è se non desideriamo invece di essere come la parola ci vuole, ci desidera, perché questa è la volontà di Dio, che la bocca del giusto, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal tuo seno. Fiumi di acqua viva, non di parole maldicenti, non per distruggere il prossimo, per atterrirlo, per odiare il fratello, ma per amarlo. E non ci si può sforzare di essere quello che non si è. Non si può. Il Signore Gesù, se Gesù non è nel nostro cuore, non ci si può sforzare di essere ciò che non si è. Il Signore Gesù l'ha detto chiaramente. Ha detto in Luca, al capitolo 6, che l'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, reca fuori il bene. Cioè, c'è un tesoro buono nel cuore, c'è Dio, colui che è buono, perché solo uno è buono, dice il Signore. Allora se c'è colui che è buono nel nostro cuore, il cuore buono reca fuori il bene. Ma c'è un'altra importante parola da parte del Signore. L'uomo malvagio dal malvagio tesoro reca fuori il male, poiché dell'abbondanza del suo cuore la bocca parla, la sua bocca parla. Quindi, cosa c'è nel nostro cuore? Valutiamo cosa dice la nostra lingua. Se sulla nostra lingua c'è la parola di Dio, se nella nostra lingua c'è la vita di Dio, la giustizia di Dio, l'amore di Dio, la gloria di Dio e l'edificazione di Dio. O piuttosto se c'è il disprezzo, se c'è l'odio, l'oltraggio, la frode, la menzogna. Qual è il tesoro del tuo cuore? Questa è la domanda che il Signore. Il malvagio tesoro? Allora recheremo fuori cose malvagie. Corriamo al riparo da Dio, da Gesù, e confessiamo questo grave peccato davanti a Dio, perché Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e da rimetterci in iniquità. Oppure possiamo ringraziare il Signore perché noi non meritiamo nulla, solo, e possiamo dire che dalla nostra bocca esce la parola di Dio, la fonte di Dio, perché Lui è grazioso verso di noi. Allora l'uomo di Dio è un uomo discreto, prudente, che non parla troppo. Questo ci dice la parola. Poiché sa che nelle troppe parole c'è sicuramente una mercede di iniquità. E questo ce lo dice ancora la parola. Proverbi, capitolo 10, versetto 19. Nella moltitudine delle parole non manca la colpa. Questo dice la parola di Dio. Ma chi frena le sue labbra è prudente. Proverbi 13:3, chi custodisce la sua bocca preserva la propria vita, chi apre troppo le labbra va incontro alla rovina. L'uomo di Dio è un uomo che ha la parola di Dio al tempo di Dio, poiché la riceve dalla comunione col Signore. E quando riceve questa parola dalla comunione col Signore è il tempo giusto per annunziarla. Ed essa è molto, molto, molto preziosa, perché reca vita a chi l'ascolta. Proverbi capitolo 25, le parole dette a tempo sono come pomidoro in vasi d'argento cesellato. La parola di Dio al tempo di Dio. Non molte parole di sapienza, di giustizia o della nostra giustizia, ma le parole giuste al tempo propizio. Questo è l'uomo del Signore. Difatti l'Apostolo Paolo, e questo è l'ultimo versetto che leggeremo questa sera, si raccomanda alla Chiesa di Efeso e anche a noi questa sera. Un versetto importante, Efesini capitolo 4, versetto 29. Dice, nessuna parola, mala parola, esca dalla vostra bocca, ma se ne avete alcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta, per benedire, per non oltraggiare, per amare la vita di Gesù Cristo e per avere buoni giorni. Ricerchiamo queste qualità nelle nostre conversazioni. Ricerchiamo le qualità che qui l'Apostolo ci sta dicendo. Sono meravigliose. Investighiamo e chiediamo al Signore di aprire la nostra bocca con prudenza, di non sparlare, di non essere veloci nel parlare, perché chi di noi non ha testimonianza del suo passato di aver detto qualcosa e di essersi pentito poi amaramente di aver aperto la bocca a sproposito? Allora è meglio pensare, chiedere al Signore a volte anche la luce prima di aprire la bocca. Ricerchiamo se nelle nostre conversazioni ci sono queste caratteristiche. Perché? Qual è il mio scopo in questo dialogo? Edificare? Portare vita? fare del bene a colui che mi ascolta. Sono questi gli scopi di questo, di quello che io ti voglio dire? Ebbene, se sono questi gli scopi, gloria a Dio, questa parola sarà sicuramente a vita. Ma se non ci sono queste cose, fratelli, meglio tacere. Per esperienza, meglio tacere. Perché Dio è un edificatore. Gesù è una pietra vivente, è la pietra vivente. Quindi se Dio vuole edificare nella vita delle sue creature, perché noi vogliamo distruggere? Se Dio vuole edificare, perché vuoi distruggere la vita del tuo prossimo e la vita del tuo fratello? Ricerchiamo quindi queste caratteristiche nei nostri discorsi e preghiamo veramente che il Signore possa benedire la parola nei nostri cuori. Che il Signore ci benedica. Amen. Scusate.